tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Immigrazione. Che cosa succede ai confini meridionali dell'Europa?
Le parole della fede, piccolo dizionario cristiano.
Meditazione biblica, una nascita che turba i potenti.
E infine l'agenda degli appuntamenti delle chiese evangeliche riformate di lingua italiana. Questi i temi di cui ci occuperemo stamattina. Ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Luisa Nitti.
E buongiorno a chi ci ascolta anche da Paolo Tognina. Che cosa sta accadendo in questi mesi ai confini meridionali dell'Europa? Apriamo questa puntata di Tempo dello Spirito con un'intervista a Cristiano Tinazzi, giornalista freelance che negli ultimi mesi si è recato in alcuni paesi del Mediterraneo per comprendere in che direzione e su quali nuove rotte si stiano spostando i flussi migratori. A metà dicembre Cristiano Tinazzi è stato sull'isola di Lampedusa, fino a qualche tempo fa al centro delle rotte del trasporto di migranti verso l'Europa, e oggi invece tagliata fuori da quel commercio. Che aria si respira a Lampedusa in questo inverno così, un po' strano, in cui arrivano meno barconi, meno migranti e non si sa bene come si svilupperà il flusso dei profughi?
Lampedusa in questo momento sta vivendo un periodo di estrema tranquillità, è un periodo quello invernale dove comunque il turismo non è quasi per nulla presente, quindi anche molti degli isolani hanno chiuso le loro attività, molti si sono trasferiti su quella che chiamano la terraferma, che in realtà è la Sicilia. E sull'isola ci sono anche 100-150 ospiti che sono, la maggior parte sono tunisini e che stanno normalmente come tutti gli altri nel centro del paese quando possibile a prendere un caffè, a scambiare quattro chiacchiere, qualcuno prova anche a pescare del pesce con una lenza, un po' di pane, un po' di mollica, giusto per passare il tempo perché comunque non hanno molte attività da fare sull'isola.
150 tunisini, vuol dire che i profughi attualmente presenti a Lampedusa sono pochi, dunque niente invasione, niente isola sovraccarica.
No, assolutamente no, molti degli isolani si sono anche lamentati di questa versione che è stata fornita da alcuni media di appunto invasione da parte di tunisini, di situazione catastrofica. Anche il sindaco aveva fatto alcune dichiarazioni un po' allarmistiche. Il centro è molto tranquillo, non c'è nessuna emergenza, anche le forze di polizia sono molto rilassate, se vogliamo dire.
Come reagisce Cristiano Tinazzi la popolazione di Lampedusa nei confronti dei migranti, della migrazione, di quello che ormai è un tema permanente per loro, che li mette anche sotto i riflettori dei media?
Le persone ci convivono da decenni, per loro è stato normale togliersi anche i vestiti, svuotare gli armadi quando l'isola era veramente invasa, perché c'erano 10.000-8.000 persone su una popolazione di 6.000 abitanti e lo Stato italiano non era in grado di sopperire a tutte le necessità che avevano queste persone. C'erano persone che giravano nude per strada, ci avevano raccontato, e quindi le persone davano i loro vestiti, portavano da mangiare, chi preparava la pasta. Questa situazione adesso non c'è più, ovviamente, quindi la città, l'isola è tornata lentamente negli ultimi anni a quello che è la sua principale risorsa, ovvero il turismo. Le persone sono anche però stanche dall'altra parte di essere considerate soltanto quando c'è un'emergenza, soltanto quando si parla di immigrazione. Vogliono ricordare che esistono anche loro come lampedusani, e una cosa che fa pensare è il fatto che soltanto da un mese e mezzo è stata aperta la prima biblioteca dell'isola, cioè l'isola non ha mai avuto una biblioteca ed è una conquista che è stata raggiunta solo pochi mesi fa, quindi fa pensare anche come gli stessi lampedusani siano stati un po' dimenticati da quello che poi è il suo paese, l'Italia.
Che tipo di contatto c'è tra i profughi che stanno sull'isola e gli abitanti? C'è qualche momento di incontro o i migranti sono costretti a stare lontani dalla popolazione?
No, perché il cosiddetto hotspot che c'è poco distante dall'abitato ha sì le porte sbarrate, ma in realtà c'è un buco nella rete e quindi gli ospiti possono entrare e uscire quando vogliono, possono anche dormire fuori, non sono obbligati a star dentro, questo proprio per legge. E quindi è questo paradosso tutto italiano per cui le porte sono sbarrate, però se gli ospiti escono dalla rete non c'è nessun problema. E quindi la maggior parte delle persone passa la giornata davanti alla chiesa o lungo il corso, passeggiando, bevendosi un caffè che magari dura anche delle ore. I contatti sono, diciamo, giornalieri con buona parte degli ospiti del centro. Ci sono poi delle persone ovviamente che hanno più interazioni con loro, che sono quelle che sono più attivamente impegnate nel sociale, come Mediterranean Hope, che è questa realtà che è finanziata dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, e altre realtà come la Scavusa, che è questo collettivo che sta sull'isola. Persone che sono comunque socialmente impegnate, che quindi hanno più volontà anche di interagire con i migranti. E questo lo fa anche poi la Chiesa che lavora con Mediterranean Hope, c'è Don Carmelo, Suor Paola, insomma, che sono tutti i giorni impegnati a trovare vestiti, a portare i kit per le pulizie, qualsiasi cosa, insomma, per cercare di dare una mano sia a loro sia ai lampedusani, ovviamente.
Dunque, da parte delle chiese c'è un impegno costante e preciso in favore dei migranti. Solo dei migranti o anche della popolazione locale?
No, di tutti. Di tutti. La Caritas sull'isola e Mediterranean Hope lavorano per chiunque, non fanno distinzione tra migrante o lampedusano. Tant'è che adesso stanno cercando di avviare anche dei progetti per la cittadinanza, come può essere il wifi all'interno dell'abitato, e sono stati raccolti anche dei soldi per un fondo speciale dedicato alle persone che hanno problemi di salute o a donne che sono in stato di gravidanza e che quindi devono andare a partorire in Sicilia, perché sull'isola non si può partorire. E quindi l'impegno delle chiese è anche finalizzato alla popolazione.
In conclusione, Cristiano Tinazzi, il sogno degli africani è di arrivare a Lampedusa e proseguire poi per l'Europa. Ma il sogno dei lampedusani qual è? Che impressione si è fatto visitando l'isola?
Il sogno dei lampedusani è quello di vivere come persone normali, di non essere considerati degli eroi, perché nessuno si sente eroe. Si sono stancati di avere magari le copertine, uomo dell'anno. Sono persone normali, sono pescatori, sono muratori, è gente che ha sempre lavorato e ha sempre accolto le persone. E i lampedusani a volte dicono: quello che io vedevo in televisione a un certo punto mi faceva pensare, perché mi veniva da dire: ma è quello che in televisione è la verità o quello che vivo io sull'isola? Perché quello che raccontano di noi è totalmente diverso. Si sentivano un po' traditi dalla narrativa che veniva fatta dell'isola. È un'isola come tante, come ce ne sono tante, e loro sono persone di cuore, persone normali, come ce ne sono tante in tutto il mondo.
Voltiamo pagina dopo questo viaggio a Lampedusa, guidati dal giornalista Cristiano Tinazzi, per aprire la rubrica Le parole della fede. Questa mattina proponiamo una riflessione sul termine bene.
L'esistenza del bene nel mondo non è per niente scontata. Troppo spesso entriamo in contatto con il male e con il dolore. Ma il bene, in quale relazione sta con l'azione di Dio a favore del mondo?
Le parole della fede.
L'esistenza del bene nell'universo è un fatto straordinario, molto più dell'esistenza del male e della sofferenza. Infatti le cose non sono proprio simmetriche. Per creare un essere umano libero e capace di amare occorrono decine di anni e un grande numero di persone che collaborino attivamente al suo sviluppo. Per uccidere un essere umano basta una tegola che cade da un tetto o una breve interruzione del funzionamento di uno degli organi vitali. L'esistenza del bene è quindi un fatto ben più straordinario dell'esistenza del male. Il bene è per definizione ciò che corrisponde alla direzione indicata da Dio. Il bene è la vita, la bontà, la fedeltà, lo slancio creatore.
Può una nascita a far tremare i potenti del mondo. La meditazione di questa mattina è curata dal pastore valdese Alessandro Esposito. Il racconto biblico è quello dei magi d'Oriente che seguono la stella e trovano quel bambino appena nato a Betlemme.
E Gesù nasce innocente e indifeso, ma ben presto susciterà il turbamento di re e potenti. Ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo contenuto nel secondo capitolo di Matteo. La lettura è affidata a Natascia Gamba.
Dopo che Gesù nacque a Betlemme, in Giudea, al tempo del re Erode, ecco giungere a Gerusalemme dall'Oriente dei Magi, i quali domandavano: «Dov'è il neonato re dei Giudei? Perché abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti ad adorarlo». All'udire ciò, il re Erode fu preso da spavento e con lui tutta Gerusalemme. Convocò allora tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo e domandò loro: «Dove dovrà nascere il Messia?» Essi dissero: «A Betlemme, di Giudea. Infatti, così è stato scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola tra i capoluoghi di Giudea. Da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo, Israele». Allora Erode chiamò segretamente i magi e chiese loro informazioni sul tempo esatto dell'apparizione della stella. Quindi li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e fate accurate ricerche del bambino. Qualora doveste trovarlo, fatemelo sapere, di modo che anch'io possa andare ad adorarlo». Essi, udite le raccomandazioni del re, si misero in cammino. Ed ecco, la stella che avevano visto in Oriente li precedeva, finché non andò a fermarsi sopra il luogo in cui si trovava il bambino. Al vedere la stella, furono pieni di gioia, ed entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e si prostrarono dinanzi a lui in adorazione. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Quindi, avvertiti in sogno di non passare da Erode, per un'altra via fecero ritorno presso la loro terra.
Tre uomini abituati ad osservare il cielo sono richiamati a riportare il loro sguardo sulla terra e a percorrerla. Giungendo dal lontano oriente, si recano là dove ritengono di poter ottenere notizie riguardo a colui che cercano. Domandano del re che Israele attende in casa del re che Israele ha, in Gerusalemme. Subito Erode viene assalito da un turbamento. Così avviene nel cuore dei potenti, o in ciò che ne è rimasto, al solo scorgere nella penombra di una parola udita la presenza di un usurpatore. Si tratta di agire con urgenza. Ecco allora convocati per l'occasione coloro che con il potere sono conniventi, uomini ai quali il potere ricorre per fugare ogni inquietudine dal sapore religioso. Capi dei sacerdoti e scribi, guardiani dell'ortodossia inflessibile e solerte. Interpellati dal sovrano, in perfetto, impeccabile ossequio, rispondono: «Il Messia nascerà a Betlemme». Cresce il turbamento, sino a diventare timore. Persino le parole di un profeta a insinuare il dubbio, a confermare il sospetto. Betlemme, piccolo villaggio dimenticato, che ora d'improvviso si erge sfacciatamente contro Gerusalemme, sino a farle ombra. Dinanzi a ciò che è piccolo, tremano i potenti. Così Erode viene invaso dall'angoscia di fronte a ciò che ancora non è, ma già promette di essere, di fronte al seme che si appresta a germogliare. Reciderlo sin dalla radice è l'unica garanzia di incolumità, l'unico argine che si possa erigere a tutela di quel privilegio che ogni potente intende preservare a tutti i costi. Basterà aggredire l'indifeso, sopprimere l'innocente. Ci vuole astuzia, però. Nulla deve trapelare. Bisogna approfittare degli ospiti inattesi e della loro ingenuità. Sarà sufficiente conquistare la loro fiducia con l'ipocrisia, arte dell'inganno e del travestimento, a cui ogni potente è avvezzo, per consuetudine affinata negli anni. Andate ed informatevi accuratamente riguardo al bimbo. Quando doveste trovarlo, ditemelo, così che anch'io possa venire ad adorarlo. Ecco fatto. Teso il tranello, preparata la rete in cui cadranno i tre sprovveduti insieme col bambino. I tre uomini venuti dall'Oriente si rimettono in cammino, lo sguardo rivolto di nuovo a quel cielo che per mestiere e per scienza scrutano ed interrogano. E il cielo li accompagna, li osserva e li guida. Giungono e prima delle menti se ne accorgono i cuori, invasi come da un fremito, da una gioia d'improvviso avvertita sotto pelle. Cedono, al fine, le gambe spossate per tanto itinerare, e i corpi, come vinti, si adagiano sulle ginocchia, e tutto intorno è silenzio e pace. Svestono dunque i doni di fronte a quel dono d'innocenza, a quel neonato che col solo venire al mondo rende inquieti i potenti. Non una parola con la giovane madre, solo sguardi e un muto intendersi. Trascorre infine la notte, che con il ristoro porta consiglio. Una corda vibra nell'intimo di uno dei tre, che divide con gli altri il presagio e l'inquietudine. Quel re, quell'erode all'apparenza così premuroso, celava qualcosa dietro il volto affabile. Uno strano sogno gliene aveva ridestata la memoria smarrita. Vi sono cose che la mente sveglia non coglie, e dobbiamo chiudere gli occhi per vederle, per avvertire quanto una sorta di istinto ha trattenuto nel segreto, per rivelarcelo poi in sogno. I tre cambiano via al ritorno, si fanno beffa di chi aveva inteso ingannarli. Erode rimarrà solo con la sua ira, giacché il potente non ama vedersi superato in scaltrezza. La sfogherà, come ogni despota, su altri innocenti. Innocenti che quel bambino scampato alla morte, crescendo, metterà al centro del suo annuncio e della sua vita.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, diamo spazio all'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Lunedì 8 gennaio a Lugano, incontro sulla storia e il futuro dell'ecumenismo. Alle ore 14:30, presso il centro comunitario in via Landriani 10. Interviene il pastore Tobia Sulbrich.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista, in via Dufour 13. Lunedì 8 gennaio, in due fasce orarie, alle 18:30 e alle 20.
Gruppo biblico a Lugano. Martedì 9 gennaio, alle ore 14:30, presso il centro comunitario, in via Landriani 10. Tema dell'incontro, Martin Lutero.
Incontro del gruppo femminile. Giovedì 11 gennaio alle ore 14:30 presso la Chiesa Evangelica Riformata di Ascona.
Studio biblico a Brusio. Venerdì 12 gennaio alle ore 16:30 presso la biblioteca.
Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma un incontro con lo scrittore Henry De Luca, lettore assiduo e appassionato della Bibbia e traduttore di alcuni libri dell'Antico Testamento.
Questa sera dopo l'Infonotte, il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda su RSI La 1, propone un servizio su Lampedusa, realizzato proprio da Cristiano Tinazzi, il freelance che abbiamo avuto ospite questa mattina durante la trasmissione Tempo dello Spirito.
E in chiusura torniamo ancora allo scrittore Henry De Luca. In questa prima domenica del nuovo anno vi lasciamo con una sua bella frase che parla della felicità.
La felicità è un agguato. Si viene presi alla sprovvista. E forse è meglio così.
Tempo dello Spirito si chiude qui da Luisa Nitti e Paolo Tognina. L'augurio di una buona domenica. Vi aspettiamo fra 7 giorni, non mancate.